Abbiamo finalmente una data per il referendum costituzionale in Italia, si terrà il 4 dicembre e saranno chiamati a votare anche tutti i residenti all'estero iscritti all'AIRE. Nei giorni scorsi in Italia il canale televisivo La 7 ha ospitato un dibattito tra due portavoce d'eccezione dei due schieramenti. Il sì è stato rappresentato dal premier Matteo Renzi, mentre il no era rappresentato dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky. Un dibattito moderato dal giornalista Enrico Mentana, come è andato? E si può dire che ci sia stato un vincitore?
Ma secondo me c'è stato sostanzialmente un pareggio, cioè sfido chiunque nel pubblico ad aver seguito nel dettaglio tutti i contenuti che sono emersi
anche
durante
il dibattito.
Anche perché
è durato 2 ore e mezza.
Esatto, non è stato cortissimo. È stato sostanzialmente un dibattito ideologico sui principi, anche molto importanti, ma io credo che chi aveva già un'opinione l'abbia sostanzialmente mantenuta. Da una parte Zagrebelsky, con finezza, cultura giuridica e citazione colte, ha cercato di smantellare l'impianto della riforma di Renzi. Renzi ha ribattuto colpo su colpo sul merito, con qualche battuta d'effetto, diciamo, per colpire l'immaginario degli spettatori. Per esempio, secondo Zagrebelsky, e questo è stato un po' il punto principale del dibattito, la riforma è sostanzialmente oligarchica, quindi crea un contesto in cui sarebbero in pochi a governare. Secondo Renzi questa è un'affermazione assurda, perché ci sono paesi che imprigionano giudici, insegnanti, giornalisti, penso si riferisse, non so, alla Turchia per esempio, e è ridicolo parlare di deriva autoritaria in Italia. Quindi insomma, chi aveva la sua opinione probabilmente l'ha mantenuta. Dal punto di vista politico invece Renzi ha ribadito che è pronto a cambiare la legge elettorale, quindi l'Italicum, in cambio di un sostegno al referendum da parte della minoranza di sinistra del partito. È la stessa cosa che poi è andato a dire a Radio Popolare, una radio indipendente di Milano, appunto più schierata a sinistra. Bersani, Speranza, quindi i suoi compagni di partito che fanno parte della minoranza di sinistra, si sono sin dall'inizio opposti a questa legge elettorale e diciamo in qualche modo Renzi sta cercando di operare questo scambio. Il 10 ottobre ci sarà la direzione del PD e l'obiettivo di questa direzione del PD è uscire con una proposta per la modifica dell'Italicum, per poi farla approvare in Parlamento prima del voto al referendum, prima del 4 dicembre. I possibili cambi della legge elettorale sarebbero il ballottaggio di coalizione, che permetterebbe alleanze tra partiti a secondo turno, e Renzi ha promesso di mettere mano alla questione dei capilista bloccati, che è anche quello di cui in fondo parlava Zagrebelsky durante il dibattito. Ci sono opinioni contrastanti nel PD e diciamo la minoranza del PD sta attendendo se sono, diciamo, proclami che poi faranno solo modifiche marginali, oppure se veramente Renzi vuole veramente mettere mano alla legge elettorale.
Matteo, parlavi poco fa di un dibattito alla fine dei conti ideologico tra quello che appunto si è assistito tra Renzi e Zagrebelsky. E a questo proposito, che cosa ci dicono i sondaggi proprio sul referendum?
Sì, i sondaggi sono molto interessanti. È uscito un sondaggio precisamente di Pagnoncelli sul Corriere che dice che il no sarebbe avanti al 52%. In realtà la differenza tra il sì e il no si mantiene all'interno dell'errore statistico, quindi sostanzialmente non sappiamo chi vincerà, c'è un testa a testa. Però è interessante vedere che andando a chiedere nello specifico cosa ne pensavano gli intervistati di alcuni punti della riforma, vediamo che per esempio il 62% degli intervistati sarebbe a favore della riduzione dei senatori, il 51% a favore della fine del bicameralismo perfetto e via dicendo. Quindi sono di più coloro che sono a favore di specifici punti della riforma rispetto a coloro che poi dicono sì. Perché? Perché in fin dei conti si riduce poi a un voto su Renzi, a un voto di un'espressione appunto di favore su Renzi e sul suo governo. Quindi la personalizzazione e la politicizzazione del referendum ha giocato in maniera negativa, a sfavore di Renzi. Interessante anche vedere che, a parte gli elettori del PD che andranno a votare, in tre quarti degli elettori del PD, e l'81% dei quali andrà a votare sì, quindi sono molto compatti, anche all'interno degli elettori degli altri partiti ci sono grosse fette che voteranno sì. Per esempio il 40% degli elettori di Forza Italia, il 19% degli elettori del Movimento 5 Stelle e il 21% degli elettori della Lega voteranno sì. Questo è molto interessante perché non sono compatti, diciamo, gli schieramenti tra partiti. In questo contesto politico tripolare, e questo è il dato diciamo politico più generale, personalizzare un voto come quello del referendum significa automaticamente porsi in contrasto a due terzi degli elettori. Quindi ovviamente Renzi sta giocando un ruolo molto, un gioco molto pericoloso, e deve avere più tempo possibile per convincere gli astenuti, ed è per questo che ha spostato più in là possibile, quindi al 4 dicembre, la data del referendum.
Ma quindi Renzi sta perdendo un referendum già vinto?
Beh, non lo so, è una bella domanda. Vedremo, tutto si gioca sugli indecisi.
Noi comunque torneremo a parlare di referendum costituzionale, anche cercando di entrare nel merito dei cambiamenti che vengono proposti, ma torniamo invece adesso ad occuparci di quello che sta avvenendo a Roma. Nei giorni scorsi ha dato le proprie dimissioni anche il ragioniere generale Stefano Fermante. Che cosa sta avvenendo quindi nella giunta della sindaca Raggi?
Sì, il ragioniere generale tra l'altro ha rimesso il suo incarico nelle mani del sindaco, parlando di 1 miliardo di buco nei conti e di una paralisi nel Campidoglio, tra l'altro una paralisi politica, dice. Infatti accusa la mancanza di linee politiche per risolvere la situazione. Ovviamente non è colpa della Raggi questo default finanziario, ma è colpa delle amministrazioni precedenti, del PD e di Alemanno,
un'eredità
eccetera.
Un'eredità pesante, diciamo così.
Assolutamente. Ma appunto le accuse del ragioniere generale sono quelle che la Raggi non sta prendendo tempestivamente iniziative che servono a risolvere la situazione. Settimana scorsa la Raggi, tra l'altro, è stata al centro di una scelta molto dibattuta, che è stata quella di rifiutare a portare avanti la candidatura di Roma a ospitare le Olimpiadi del 2024. Anche il contesto ha creato abbastanza polemica. Infatti la Raggi avrebbe prima invitato Malagò, il presidente del CONI, a un incontro, che il presidente del CONI che voleva presentare le ragioni per il sì alla candidatura, poi non lo ha ricevuto con la scusa apparentemente non verificata di essere in una riunione con il ministro Delrio. E il manifesto, tra l'altro, ha titolato un bellissimo titolo molto ironico, CONI gelato, dopo questa situazione. Insomma, perché ha fatto così la Raggi? Perché sta cercando di rinsaldare le fila all'interno del Movimento 5 Stelle. Infatti tutti nel Movimento 5 Stelle hanno apprezzato questa scelta. Stessa strategia di Grillo, che continua ad appoggiare la Raggi e ha chiesto agli altri portavoce di non commentare più le vicende della capitale, perché diciamo vogliono appunto riunire il Movimento 5 Stelle, che in questi momenti sembra molto diviso. Infatti abbiamo appena visto che Pizzarotti, sindaco di Parma, molto famoso in Italia per essere stato il primo sindaco a 5 Stelle, ha appena lasciato il Movimento 5 Stelle, accusando il direttorio e appunto diciamo Grillo di aver cambiato e snaturato un po' il Movimento 5 Stelle. Quindi in questo momento sono un po' consumati da un dibattito interno e stanno cercando di riservare le file.